come in una famiglia, queste giornate e questa delle missioni servono per ricordare alcune persone, per non dimenticare alcune solidarietà, alcune storie che stiamo vivendo insieme, e servono anche per ridire un po' come quando ci si trova in famiglia ogni tanto, si dicono le ragioni, poi implicitamente le ragioni dello stare insieme, no? E quindi anche noi vorremmo proporre per la nostra giornata missionaria due o tre motivi di questo tipo. Il primo è appunto il ricordare in maniera particolare i nostri missionari e in particolare le due generazioni di missionari che hanno caratterizzato questa parrocchia. La prima generazione, per riferirci alle ultime evidentemente, la prima è quella di quando eravamo ragazzi. Qui dalla parrocchia di Redona sono partiti negli anni 50-60 padre Piero Ravasio, padre Giuseppe Zoppetti e poi fratello Abramo Sirtoli, che purtroppo è morto. Tutte e tre sono andati, si vede che c'è stata una proposta, una retata dei Comboniani, sono andati dietro a padre Comboni. E uno ha lavorato in America Latina, gli altri due, padre Piero e padre Giuseppe, sono invece andati in Africa e hanno vissuto quasi tutta la vita in Sudan e hanno attraversato le tragedie di questo paese in continua guerra da decenni, no? Padre Piero ha vissuto drammaticamente alcuni momenti. E hanno cercato faticosamente di costruire la fragile chiesa di quei luoghi, la fragile chiesa del Sudan. Adesso padre Zoppetti è ancora in Sudan, era qui qualche mese fa, e padre Piero, lo sappiamo bene, è a Roma in archivio e coltiva per tutte le forze che ha la memoria storica della congregazione, no? E poi i missionari della nuova generazione, i nostri figli, i giovani che sono partiti in questi anni recenti, Don Sergio Gamberoni, prete diocesano, sapete, la sua vocazione è nata qui, in questi banchi, è diventato prete diocesano, è stato curato a Sarnico e poi si è reso disponibile, è in Bolivia, è parroco di una grossa parrocchia di Cochabamba. Poi padre Gianmarco Paris, anche lui un ragazzo dell'oratorio, che è entrato nella Sacra Famiglia e lavora nella diocesi di Maputo, in Mozambico, insegna scrittura e lavora nella parrocchia della Sacra Famiglia. E poi Roberta e Paolo, due ragazzi che si sono sposati e si sono stabiliti là da parecchi anni, con i loro bambini e la loro casa famiglia. Sono un po' il centro, la casa, l'oratorio di questo paesino di Damba in Angola e sono l'anima, siccome sono medici, sono l'anima dell'ospedale di quel luogo. Quindi oggi, e poi ci sono altri amici che tanti di noi hanno, questa è l'occasione di intessere questi legami. Sapete poi che con queste persone abbiamo anche in maniera diversa intrecciato dei piccoli progetti che però presentiamo e che sosteniamo poi nella giornata della carità di Quaresima, quindi ne parleremo. La seconda opportunità di questa festa missionaria è di fare una piccola riflessione, piccola grande, o rifare questa riflessione, perché anche di questa cosa siamo un po' nella confusione, diciamo. Cioè, che senso ha la missione e che senso ha una giornata missionaria di una parrocchia? Siamo un po' nella confusione perché in questi anni, se prendessimo come parametro gli anni 50-60 e questi anni recenti, no? In questi anni il senso della giornata missionaria si è capovolto, si è rovesciato, è cambiato profondamente, no? Coinvolto nei cambiamenti addirittura del mondo intero. Tanto che noi questi cambiamenti li chiamiamo apposta mondializzazione, globalizzazione. Cioè è cambiato in qualche maniera la rappresentazione globale del mondo. Immaginati se la nostra missione cattolica a partire da una parrocchia andare in Africa non è vista in maniera diversa. E per dirla in termini un po' pittoreschi, un po' semplificati, avete presente le nostre giornate missionarie da ragazzi? Il nostro piccolo mondo chiuso, la mia parrocchietta di paese, questo mondo chiuso, onnicomprensivo, del paese ma anche del cristianesimo, no? Veniva magicamente rotto una volta all'anno dal fatto che arrivava il missionario, aveva sto prete col crocifisso grande, con la barba lunga, e raccontava di mondi lontani, capito, no? Di popolazioni primitive e senza fede, da cui presso cui bisognava andare a portare la verità, il Vangelo, evangelizzare, no? Questo nostro piccolo mondo, cioè il fatto che noi eravamo in un angolino, pensavamo di avere la verità da portare agli altri che erano arretrati, che non conoscevano il Signore, questo piccolo mondo è stato coinvolto nel vortice della mondializzazione, capito? La nostra pallina si è messa a girare nel vortice di questo mondo che è diventato aperto, sconfinato, dove appunto non puoi fermarti da nessuna parte, pieno di diversità, di problemi, che tra l'altro ti arrivano addosso tutti insieme, in rete, siamo in rete, no? E il lontano è diventato vicino, c'è qualcuno di noi che conosce qualcosa della Cina, qualcuno conosce dell'Est, qualcuno dell'Africa, appunto, e magari non conosce dove abita, non sa niente del suo quartiere, della sua città, no? E comunque, sto sconvolgimento per cui il lontano si è fatto vicino e il vicino è trascinato nel vortice del lontano. La rappresentazione al vivo di questo sconvolgimento, anche se ci fosse qualcuno che in questi anni si è chiuso nel suo appartamento a vedere la televisione, a mangiare le arance alle 10 del mattino e la pasta asciutta alle 12 e mezzo dicendo io non mi interesso di niente, anche una persona così, questa roba qui ce l'ha dentro ormai. Questo vortice della mondializzazione ce l'ha dentro e la rappresentazione al vivo di questo sconvolgimento è il fenomeno dell'immigrazione. Cioè nel giro di pochi anni noi ci siamo trovati qui, ci troviamo qui popoli da ogni parte del mondo che sono arrivati qui nel giro di pochi anni. E al di là poi degli usi che noi facciamo di questo o dei problemi che questo suscita o dei problemi che dobbiamo affrontare insieme e degli adattamenti difficili, perché certo sono questioni poi di abitazione, di lavoro, di convivenza, di welfare, di pensioni, di occupazione, di politiche appunto, no? È chiaro che sono tutti problemi forti questi, però attraverso questi problemi in realtà è una rappresentazione del mondo che è cambiata. Capito? Tu prendi la tua badante perché ti serve. Oppure senti alla televisione che quell'immigrato ha fatto quella roba là e ti incavoli, c'è a casa sua, no? Ma attraverso questi episodietti che si tende poi a affrontare isolatamente, è proprio la tua, il tuo modo di stare nel mondo, la tua rappresentazione del mondo che è cambiato e quindi anche la rappresentazione della missione cristiana. Anche qui, per dirlo con una parola, questa situazione ha rovesciato l'arrivo degli stranieri tra noi così massiccio, ha rovesciato la nostra pacifica convinzione di abitare il nostro luogo in maniera indiscutibile. Abbiamo costruito il nostro castello, nessuno esce, nessuno entra senza che lo vogliamo. No, il mondo gira, hai capito? Il mondo si muove, è sempre stato così, per fortuna. E per di più noi avevamo la convinzione di abitare nel luogo dove c'è la verità e la civiltà da portare agli altri. E invece ci si è imposta la verità elementare, che la verità si costruisce attraverso la storia. Attraverso la storia delle persone, dei popoli, delle culture. Certo che io sono convinto che la verità ci è data, ci è proposta. Ma tu per accogliere la verità devi viverla, devi tradurla, devi cercarla. Perché gli uomini trovino la verità, bisogna che vivano, bisogna che costruiscano, bisogna che cerchino. E vediamo bene come cercano, costruiscono, anche attraverso un sacco di violenze, di errori, di sbagli, di controverità, no? E allora ci si è imposta questa evidenza che in realtà è attraverso la storia e le storie dei popoli e delle culture, attraverso questa creazione faticosa dell'uomo, che è continuamente minacciata, continuamente da riprendere in mano, e che questo, guarda te, stai attento, perché parlo in chiesa di ste robe qui? Perché in realtà ciò che sta succedendo nelle nostre strade, nel nostro mondo, mi fa vedere in maniera nuova l'opera di Dio. Perché è così che Dio crea il mondo. È così che Dio crea il mondo e la storia. Attraverso la nostra opera di creazione. E attraverso, appunto, questo piano di realizzare l'umanità, la fraternità umana, nella diversità delle persone, delle storie, dei popoli, l'unità del genere umano. Il regno di Dio è la fraternità tra tutti gli uomini. Questo è il regno di Dio che noi andavamo a predicare dicendo andiamo a insegnarglielo. Contro tutte le forme di violenza, il peccato, appunto. Contro tutte le forme di violenza, di esclusione, di egoismo, di paura, che continuamente minacciano la fraternità umana, la impediscono, uccidono l'uomo. Allora vedete cosa diventa la missione, no? Partecipare alla creazione dell'uomo. Partecipare alla costruzione della storia umana e alla fraternità, per cui include tutto, capito? I processi economici, i contratti politici, l'ordine del mondo, le generazioni, il problema demografico, la fame, lo sviluppo, il modello di sviluppo, i rapporti di forza dalle varie parti del mondo, le culture, le religioni. Cioè, non è fuori niente dalla missione, capito? Hai capito bene? E in questa partecipazione alla creazione, in cui prende forma il regno di Dio, annunciare Gesù Cristo, i cristiani hanno questo compito, no? In cui Dio rivela e realizza questo piano. E quindi far nascere attorno al Vangelo di Gesù una comunità di discepoli che sia segno e fermento della fraternità umana. Vedete anche qui quante robe stanno dentro. La qualità di una parrocchia va misurata sulla sua qualità missionaria, sulla sua capacità di portare all'Eucaristia la storia del mondo, le preoccupazioni del mondo, la cura che Dio ha per l'uomo. Questa è la missione. E questo è il senso della missione affidata a noi cristiani, qui a Bergamo, o in Bolivia, o in Africa. Ora, questa è la terza opportunità di una festa missionaria, ed è la terza cosa che volevamo indicarvi. Questa missione che Dio realizza con gli uomini, che affida agli uomini, al suo figlio Gesù e ai suoi seguaci cristiani, si realizza poi nelle piccole storie delle persone, dei popoli, delle comunità, delle chiese, della parrocchia. E anche nella piccola storia che in questo mese missionario in parrocchia abbiamo cercato un po' di raccontarci, perché è esemplare, secondo me, di cosa vuol dire avere uno spirito missionario. No. La storia che abbiamo la piccola storia, appunto, non è l'unica, non è neanche forse la più importante, è chiaro, ma il cammino particolare che abbiamo fatto in questo mese, aiutati dal lontano presente, è stato quello di riascoltare, quindi di far pace di nuovo, riconciliare una piccola storia ancora aperta tra l'Italia e una certa zona dell'Africa. In particolare Somalia, Eritrea, Etiopia, via Libia. La Libia è strategica nel rapporto tra Italia e Africa anche ai nostri giorni, in maniera un po' rocambolesca, un po' meno missionaria. Vabbè, sappiamo il ruolo della Libia nel Mediterraneo e la nostra approssimazione nel pensare a questi rapporti, questi grandi rapporti. Tra l'altro, appunto, i contratti di immigrazione vengono fatti con la Libia, perché poi gli africani che arrivano qui in Sicilia passano da lì, no? E viceversa, vabbè. Però qui entriamo troppo nell'analitico. Allora, qual è la storia che abbiamo cercato di farci raccontare? Perché io almeno, ma credo tanti, ce la siamo dimenticata. È la storia della colonizzazione e missione in quella zona dell'Africa da parte dei cristiani e degli italiani e dei cristiani italiani. Anche lì è difficile dire italiani, cristiani italiani. Cioè, sostanzialmente, appunto, la riflessione parte dal fatto che in epoca moderna, anche l'Italia è stata trascinata nella modernità, a stento, con fatica, vedete che non ci siamo ancora messi con la testa giù a pensarci seriamente. In epoca moderna, appunto, l'Europa, sappiamo appunto il ruolo che ha nel mondo, l'Europa ha avuto un grande movimento di espansione coloniale alla ricerca di spazi. Cioè, noi abbiamo sviluppato l'industria, abbiamo moltiplicato il benessere, avevamo bisogno di materie prime, di spazi, di persone o di schiavi, dipende in certe situazioni, comunque di sviluppo. I paesi europei hanno intrecciato con l'altro mondo, terzo, quarto, no? Gli altri, quelli più poveri, quelli più ignoranti, quelli più indietro, no? Hanno intrecciato una serie di rapporti, tra l'altro rapporti anche fecondi, perché è stata una storia anche effettivamente di civilizzazione, ma insieme lo sappiamo di sfruttamento anche. Con intenti e caratteristiche diverse, dietro alla colonizzazione è andata la missione. Perché nell'Ottocento, a partire dall'Ottocento, c'è stato un grande sviluppo delle missioni cattoliche? Perché gli italiani andavano là a mettere le fabbriche, andavano là a far casa, andavano là a far vacanze, andavano là a far guerra, andavano là a prendere le materie prime. Noi siamo andati come missionari dietro ai coloni a annunciare il nostro Vangelo. L'Italia, anche qui un po' a rimorchio, nella sua maniera timida, in maniera più timida di altre nazioni, ha fatto la sua politica coloniale, e rivolta soprattutto a quella zona lì dell'Africa, al Corno d'Africa, no? E lì allora sono nate tantissime storie di rapporti commerciali, culturali, e religiose, appunto. Tra l'altro sarebbe una storia bellissima da conoscere, da ricostruire, perché anche lì ci sono state storie belle e brutte, di incontri, di scontri, di costruzioni, di distruzioni. Alla fine dell'Ottocento la sconfitta di Adua, che è rimasta come un'onta degli italiani che poi si sono vendicati, no? Era stato un episodio di questa invasione, no? Di questo aspetto dell'invasione. Questi rapporti complessi e per molti versi fecondi So, io ci sono entrato indirettamente perché due fratelli di mia mamma sono partiti con una ditta di legnami di Bergamo, andare a lavorare come falegnami, e poi gli è capitata giù la guerra e quindi sono rimasti giù 8-9 anni, hanno avuto figli, per cui c'è tutta una storia. E credo che tantissimi di noi hanno storie che li collegano a questa parte di mondo e a questo periodo. E sappiamo appunto che questi rapporti complessi e per molti versi fecondi hanno conosciuto un momento sinistro con la guerra di Etiopia del 1935. L'Italia è il regime fascista, bisogna dirlo col sostanziale consenso della Chiesa. Cardinal Schuster, il venerabile Cardinal Schuster, è stato felicissimo di questa campagna, no? Per dirne una, e per dire come le cose si mescolano, no? Allora l'Italia in regime fascista scatena una guerra di conquista, anche qui sotto la spinta di un'espansione economica, ma tanto anche per questo disegno politico di costruire il regno d'Italia, da mettere poi sul tavolo negli equilibri di forza che da lì a poco avrebbero scatenato la terribile Seconda Guerra Mondiale. E questa guerra che noi abbiamo fatto in Etiopia, in Somalia, ci sono delle cose terribili. No, noi continuiamo a pensare ai tedeschi, ai campi di concentramento. È vero che noi italiani siamo stati anche bravi, hanno anche ricordo di tanti italiani bravi, però ci sono stati degli episodi terribili di città bruciate con le fiamme, di armi chimiche, di donne squartate, no? I miei due zii, uno tra l'altro aveva una certa cultura, parlava molto, l'altro non diceva mai niente, ma tutti e due dall'Africa, se riuscivano, non dicevano niente perché avevano vergogna. E le poche cose che dicevano erano terribili. Cioè loro hanno visto delle cose. E si ricordano benissimo quando Menelik li ha fatti schierare tutti e gli ha fatto una predica sulla buona educazione e la civiltà degli italiani, no? Comunque appunto noi abbiamo fatto sta guerra, poi sapete com'è finita la guerra, passata la guerra, le storie delle persone sono continuate perché dall'Etiopia all'Italia, dall'Italia all'Etiopia c'erano famiglie, figli, legami, attività commerciali che sono continuate, ma sono continuate come fatti privati, perché noi in Europa, italiani, siamo stati presi dentro quel bellissimo processo di ricostruzione economica e politica e democratica, che è stato il dopoguerra, no? Fino a trovarci alla fine del Novecento, appunto, quasi ignari, in pieno processo di mondializzazione, coinvolti in queste terribili sfide dell'ambiente, dell'economia che non tiene più, dell'ordine internazionale, dell'immigrazione, che non riusciamo a capire, no? Da provinciali come siamo, non cerchiamo di capire, capito, no? E invece laggiù, questo lo sappiamo meno, ma basta aprire qualsiasi luogo di informazione o qualsiasi 2 ore di viaggio arriva sulla gente e te lo dice. Laggiù nel Corno d'Africa, che noi abbiamo dimenticato, le popolazioni della Somalia, dell'Eritrea, dell'Etiopia, via Libia, si sono trovate attanagliate nelle tragedie di questo continente, e quindi la fame, la siccità, la fame in Etiopia è terribile, no? Forse la parte del mondo più perseguitata da queste calamità. Le guerre, in Somalia mi dicono che non c'è assolutamente governo, c'è la violenza più arbitraria, c'è un'insicurezza totale, appunto, c'è un caos, E da lì, qualcuno di noi ancora va, qualcuno di noi ancora là, ma da lì sono arrivati in questi anni in Europa e anche a Bergamo, se ne fermano pochi in Italia perché cercano di andare subito in paesi europei meglio organizzati e meglio accoglienti, che l'Italia sappiamo in che situazione è su questi problemi, no? Ma tra gli immigrati, appunto, che ci sono comunque a Bergamo, ci sono di queste terre delle situazioni molto diverse, come potete pensare. Ci sono quelli che hanno addirittura i parenti in giro qua, che hanno un inserimento discreto, ci sono quelli disperati che vengono a cercare un po' di fortuna, totalmente smarriti, ma poi ci sono molti, e su questo è una sorpresa venire a conoscere bene queste robe qui. Tra questi ci sono molti che scappano da violenze, da pericoli e chiedono asilo politico, e hanno il diritto, perché noi abbiamo firmato dei contratti internazionali, il Trattato di Ginevra, no, sul diritto di asilo, e però poi facciamo delle politiche che fanno cose diverse, no? Allora, queste persone, e qui al Coelet in questo mese, alcuni di loro hanno parlato, sono stati qui alcuni di loro, e è impressionante vedere la delusione infinita di queste persone, perché l'Italia è immaginata nei racconti dei loro nonni, l'Italia immaginata non è assolutamente quella, e perché gli italiani... La nonna raccontava che molti italiani erano bravi, erano buoni, non erano come gli inglesi, raccontava. E invece hanno trovato che gli italiani qui, dove abitano, in questo momento sono preda di paure, di chiusure incomprensibili, che li rendono smemorati, incapaci di ricordarsi qualsiasi cosa di questa antica amicizia, e soprattutto non disposti a costruire di nuovo qualcosa insieme. Ecco, questa è una piccola storia, scusate se mi sono dilungato a riproporvela un po' così grossolanamente, però vedete come ci fa capire come l'opera di Dio di creazione, come l'opera di civiltà e di civilizzazione che nelle varie parti del mondo si costruisce attraverso la cultura dei popoli, come l'opera religiosa, in questo caso delle missioni cattoliche, che si intreccia con queste robe qui. Perché dopo questi qui ci guardano come cristiani, capito? Noi sappiamo che non lo siamo, pressappoco, però loro pensano che siamo cristiani. Quindi immaginate quando si parla del Vangelo di Gesù e poi vedono certi comportamenti nostri nei loro confronti, no? E fanno un po' di difficoltà, perché un conto è dire: ehi ragazzi, arrivate qui, ci ponete anche dei problemi, risolviamoli, anche perché ci danno tante opportunità, no? Possiamo fare un po' di entusiasmo per fare delle cose insieme, ci potrebbe essere. Ma se invece trovano questo atteggiamento così, inizialmente dico, perché certo che i problemi ci sono, ma quando l'atteggiamento è disumano in partenza, quando è appunto un rapporto pieno di paura e sotto sotto di violenza, perché questa è violenza, lasciar crepare la gente, se sentite i viaggi che fanno, le condizioni in cui sono, io dico che il più anti-stranieri tra noi, quando conoscesse da vicino una persona così, cambia subito. È perché non conosciamo, è perché siamo ignoranti, capito? Che si assumano certi atteggiamenti. E allora comunque è solo una finestra, appunto, di questo grande libro della storia che stiamo vivendo. È un angolo dal quale, se abbiamo fede, si può vedere la grande avventura della creazione e capire quale profondità hanno tutte le piccole storie degli uomini, dei nostri amici che sono andati in missione, ed anche della nostra giornata missionaria di una parrocchia. Fratelli carissimi, la preghiera degli umili attraversa le nubi e giunge fino al trono di Dio, Con fede invochiamo Dio Padre giusto e misericordioso. Diciamo, Signore difensore dei poveri, ascoltaci.
Signore difensore dei poveri, ascoltaci.
Oggi si celebra la giornata missionaria, perché tutte le chiese si offrano al mondo come sale della terra, lievito della pasta e canto di speranza nelle case della gente, preghiamo.
Signore difensore dei poveri, ascoltaci.
Per coloro che in terre lontane servono il Vangelo, rischiando la vita, il Signore sostenga la testimonianza di un amore che come il suo va oltre ogni calcolo e ogni risposta umana, preghiamo.
Signore difensore dei poveri, ascoltaci.
Perché i cristiani si facciano promotori della novità di vita della loro fede, fatta di relazioni autentiche, e si impegnino a costruire una società che dove siano onorate la verità e la giustizia, preghiamo.
Signore difensore dei poveri, ascoltaci.
Perché come uomini sappiamo coltivare la purezza dello sguardo, che ci consente di accorgerci quando sul nostro cammino incontriamo persone che nella semplicità ci sanno offrire perle di saggezza e di umiltà, preghiamo.
Signore difensore dei poveri, ascoltaci. Signore Dio nostro, che gioisci delle tue creature e le sostieni con la forza del tuo spirito, fa nascere per i poveri il pane dalla terra e la giustizia dalla generosità dei retti di cuore, perché gli umili riprendano coraggio e si manifesti la tua salvezza fra le genti. Per Cristo nostro Signore.